Salute e Società, notiziario di divulgazione medica a cura di Marco Caracciolo.
In questa edizione di Salute e Società, Digital Health Program, Gilead premia la ricerca, sindrome da rientro, i consigli per combatterla, sclerosi multipla, una nuova terapia in Italia, malattia renale cronica e retinopatia diabetica. Bentrovati da Marco Caracciolo. Ottava edizione dei bandi Gilead. Dal 2011 sono stati premiati 400 progetti. Oltre 9 milioni di euro sono le risorse erogate per la loro realizzazione. Il servizio di Marina Serra.
Premiati a Milano i vincitori dell'ottava edizione dei tre bandi di concorso promossi da Gilead in Italia, dedicati a ricercatori e comunità di pazienti nel campo dell'infettivologia e dell'oncoematologia e qui illustrati da Valentino Confalone, General Manager di Gilead Italia.
Quello dei bandi di concorso Fellowship Community Digital Award è un progetto che Gilead ha iniziato ormai 8 anni fa, nel 2011. È nato tutto dalla volontà di premiare la ricerca e l'attività delle associazioni in maniera autonoma, indipendente, lasciando che i progetti più innovativi trovassero spazio e sostegno da parte nostra. I progetti sono divisi per la parte relativa alla ricerca fra le tre aree terapeutiche centrali per Gilead, che sono l'HCV, l'HIV e l'oncoematologia. Quindi sono progetti di ricerca scientifica in queste tre aree. Per quanto riguarda invece i progetti di associazione dei pazienti sono più vari.
I progetti premiati dal 2011 sono quasi 400, oltre 9 milioni di euro le risorse complessivamente erogate per la loro realizzazione. I tre bandi mirano a selezionare e premiare, anche nell'ambito delle associazioni di pazienti, le progettualità più meritevoli e più innovative, destinate al supporto e all'assistenza degli stessi pazienti. Sentiamo Mario Raspagliesi, presidente dell'associazione Terra Amica.
Che ho vinto un progetto che si chiama INSERT. Il progetto prevede praticamente il lavoro all'interno dei CERT che con i tamponi salivari per quanto riguarda HCV e HIV per andare a prendere il sommerso di tutti i soggetti tossicodipendenti che in questo momento praticamente non vengono trattati per quanto riguarda sia l'epatite C che per l'HIV.
Le tre iniziative forniscono un sostegno concreto alla ricerca che deve spesso confrontarsi con la scarsità delle risorse disponibili pubbliche e private. Ce ne parla Giulia Marchetti, specialista in malattie infettive all'Università degli Studi di Milano.
Gilead molto gentilmente ci ha finanziato un progetto di ricerca che è un progetto volto allo studio delle terapie nei pazienti con infezione da HIV, in particolar modo terapie più semplici rispetto a quelle che si facevano fino ad ora, ovvero con soli due farmaci rispetto alla polifarmacoterapia. E il nostro studio cercherà di capire se queste terapie più semplici in qualche maniera saranno comunque molto efficaci, come crediamo e come auspichiamo, nel mantenere anche la competenza del sistema immunitario e quindi in buona sostanza nel mantenere una prognosi di vita ottimale per i nostri pazienti.
Al ritorno dalle vacanze, 3 lavoratori su 10 si sentono male appena mettono piede in ufficio, colpa della sindrome da rientro. Il servizio di Massimiliano Bordignon e le interviste a Marta Carabelli, nutrizionista, e Sara Faravelli, responsabile della comunicazione corporate di Kellogg's Italia.
Le vacanze sono ormai finite ed è soprattutto nei momenti del rientro e dell'altalenarsi fra casa e lavoro dove si rende necessario un regime alimentare più corretto, seguendo una linea nutrizionale che possa combattere la cosiddetta sindrome da rientro, ovvero quel malessere psicologico e fisico da riadattamento all'attività lavorativa che fa seguito all'addio al relax degli aperitivi in spiaggia e alla tranquillità delle ferie che per molti rappresenta un vero e proprio trauma. E così il lavoro, la scuola e il traffico possono causare nervosismo e spossatezza. In questo senso la prima colazione diventa un gradino fondamentale verso una corretta alimentazione, tanto che la dottoressa Marta Carabelli, nutrizionista, ha stilato un piccolo vademecum con pochi e semplici accorgimenti da mettere in pratica.
Innanzitutto di ripristinare il ciclo sonno-veglia, che viene spesso modificato. Gli italiani durante le vacanze sicuramente vanno a letto più tardi, si alzano più tardi, saltano la colazione, saltano il pranzo, quindi bisognerebbe ripristinare questo ciclo, legato a questo bisognerebbe ripristinare i 5 pasti, cioè la colazione, il pranzo e la cena e 2 piccoli spuntini in mezzo. La terza regola è quella di limitare il sale e di scegliere prodotti poco salati. La quarta regola è quella di reidratarci, il caldo dell'estate ovviamente ci fa disidratare. Infine l'ultima regola è quella di assicurare dei pasti, cioè i pasti principali, quindi pranzo e cena, più leggeri, ricchi di fibra.
E a fondamento di queste regole ecco il contributo di un'azienda, la Kellogg's, che ha deciso di lanciare un nuovo brand in grado di offrire una gamma completa di cereali con ingredienti di origine vegetale per una colazione che possa rispondere alla richiesta sempre crescente di quei consumatori attenti ai contenuti di cui sono composti i prodotti acquistati.
In primis abbiamo studiato il consumatore e abbiamo visto che l'Italia ha delle peculiarità. Quindi innanzitutto l'italiano ha un'idea olistica di quella che è l'alimentazione. L'alimentazione deve essere benessere più piacere, quindi sicuramente dei prodotti che abbiano delle caratteristiche di naturalità, più semplice è meglio è, ma che non tralascino mai il gusto. Inoltre abbiamo fatto delle comparazioni con gli altri paesi e in Italia l'alimentazione è il primo driver di benessere, quindi si parte da quello che mangiamo per stare meglio e per sentirci meglio. E poi un altro trend interessante che abbiamo visto è quello del senza, quindi come dicevo andare verso prodotti che contengono sempre meno ingredienti e sono sempre più semplici, e invece il trend del con, quindi vediamo i trend della frutta secca per esempio o il trend di determinati cereali, proprio per arrivare a quel mix perfetto che li faccia sentire più vicini alla natura.
La lotta alla sclerosi multipla ha trovato un nuovo alleato. Si tratta di ocrelizumab ad elevata efficacia e sicurezza per il trattamento precoce delle forme recidivanti e primariamente progressive della malattia, ora disponibile in Italia a carico del Servizio Sanitario Nazionale. La molecola, che può essere impiegata con importanti benefici fin dalle fasi iniziali della patologia, ha ricevuto l'approvazione di AIFA per la rimborsabilità in fascia H. È erogabile solo in ambito ospedaliero ed è disponibile grazie a un lungo percorso di studi e sperimentazioni che ne hanno dimostrato il potenziale terapeutico. Giancarlo Comi, direttore del Dipartimento Neurologico dell'Istituto di Neurologia Sperimentale dell'Ospedale San Raffaele di Milano.
Ha una potenza d'azione notevole, veramente notevole, associa un aspetto di sicurezza decisamente più che significativo. Il farmaco deve questa sua peculiarità al fatto che agisce in modo selettivo sulle cellule B, quindi non va a colpire e a distruggere le cellule T, che hanno ovviamente un ruolo predominante nel difenderci da tumori e da infezioni.
In Italia sono quasi 118.000 le persone affette da sclerosi multipla e ogni anno si registrano 3.400 nuove diagnosi, quasi una ogni 3 ore, che nella maggior parte dei casi colpiscono giovani tra i 20 e i 40 anni, con una frequenza oltre 2 volte superiore nelle donne. Si tratta di una patologia che implica complicazioni fisiche che nell'80% dei casi portano a forme anche gravi di disabilità. Una persona colpita su 2 ha sintomi invalidanti relativamente allo svolgimento del proprio lavoro. Infine, 1 su 5 esprime gravi difficoltà a integrarsi e vivere nella società. Maurizio De Cicco, presidente e amministratore delegato di Roche Italia.
È stato bellissimo ricevere una testimonianza proprio pochi minuti fa di una giovane donna che ha vinto una borsa di studio all'estero e che grazie a Dio riesce oggi a essere trattata con il nostro farmaco e continuare a percepire questa borsa di studio all'estero e fare la nostra terapia qua in Italia 2 volte all'anno. Ed è una bellissima soddisfazione che dice: riesco a vivere grazie al vostro farmaco, una grande qualità di vita e soprattutto posso anche continuare ad avere un lavoro che per me è estremamente importante.
Secondo uno studio della Società Italiana di Nefrologia, la prevalenza della malattia renale cronica è pari al 7% nella popolazione italiana, ma è in progressivo e costante aumento. Il servizio e le interviste a Gesualdo Loreto, presidente della Società Italiana di Nefrologia, e Filippo Aucella, presidente scientifico del Congresso Nazionale di Nefrologia.
Secondo gli ultimi dati, la malattia renale cronica sta sempre più diventando un problema di dimensioni preoccupanti. Secondo uno studio recente della Società Italiana di Nefrologia, infatti, la presenza di questa patologia è pari al 7% della popolazione italiana, ma è in progressivo e costante aumento, soprattutto perché raggiunge ancora valori più elevati fino al 50% in presenza di diabete, ipertensione arteriosa, obesità e dislipidemia.
Le cause principali: il diabete, l'ipertensione, le glomerulonefrite polmonefriti e le malattie genetiche cistiche. Che fare? Innanzitutto prevenzione, prevenire il diabete, prevenire l'ipertensione per evitare la malattia renale cronica. Purtroppo la malattia renale cronica è una patologia evolutiva, è una malattia evolutiva che può portare a trattamento sostitutivo che è rappresentato dalla dialisi e dal trapianto. Ma noi possiamo fare di più, possiamo curare e curare meglio. Come? Con gli stili di vita, quindi con una buona alimentazione, con l'esercizio fisico, con l'abolizione del fumo e la riduzione degli alcolici.
La prevenzione diventa così un fattore determinante, aumentando la consapevolezza delle necessità di mantenere degli stili di vita adeguati, così come l'importanza di una diagnosi il più possibile precoce e che anticipi il manifestarsi della malattia grazie a un attento screening dei soggetti a rischio. Nasce da qui la campagna Scacco al Rene in tre mosse: prevenzione, diagnosi precoce e cultura del dono. E l'arte della cura è stata al centro dei temi dibattuti dal 59esimo congresso nazionale della Società Italiana di Nefrologia.
Il congresso che si è svolto a Rimini, la Società Italiana di Nefrologia, ha affrontato ovviamente le principali sfide scientifiche, quindi la domiciliarità della dialisi, lo sviluppo dei trapianti col trapianto anche preemptive, che sta avendo notevole successo e che riesce a togliere dalla dialisi un numero importante di pazienti, ma parliamo anche e soprattutto di umanizzazione delle cure, quindi un rapporto nuovo e diverso con i nostri pazienti, e lo facciamo anche facendoci raccontare dai pazienti come ci vedono. Questa credo che sia una novità per un congresso scientifico.
Il diabete è sempre più in espansione, secondo i dati epidemiologici presentati dall'Organizzazione Mondiale della Sanità. Un trend che sta portando ad una vera e propria pandemia, con la conseguenza di un aumento delle complicanze più gravi legate all'occhio, ovvero la maculopatia e la retinopatia diabetiche, devastanti perché in grado di compromettere la funzione visiva del paziente e le sue attività. Francesco Bandello, ordinario di oftalmologia dell'Ospedale San Raffaele di Milano.
La retinopatia diabetica è esplosa parallelamente all'esplosione del diabete mellito, sta aumentando la sua frequenza dappertutto. Oggi noi siamo in grado di prevenire le complicanze oculari più gravi della malattia, intervenendo in modo efficace nei momenti importanti dell'evoluzione. Perché questo possa accadere bisogna riuscire a diagnosticare per tempo la malattia, il che significa intervenire con dei programmi di screening che siano capaci di arrivare al riconoscimento dei pazienti a rischio molto precocemente, e poi utilizzando al meglio gli strumenti di trattamento a nostra disposizione oggi, che sono le iniezioni intravitreali di farmaci anti-BGF e steroidi, il trattamento laser e anche eventualmente l'intervento chirurgico.
Anche la situazione italiana denuncia uno stato di crisi allarmante, e di fronte a questa realtà il Centro Ambrosiano Oftalmico e l'Ospedale San Raffaele di Milano hanno commissionato una ricerca nazionale sulle conoscenze degli italiani riguardo le complicanze del diabete. Lucio Buratto, direttore scientifico del Centro Ambrosiano Oftalmico.
Scopo di questa indagine che noi facciamo, di questa campagna che noi facciamo, è di sensibilizzare la popolazione verso la necessità di rivolgersi all'oculista quando scoprono di essere diabetici, e comunque dopo i 50 anni una visita oculistica è molto importante, perché queste malattie, se prese precocemente, consentono di ottenere dei ottimi risultati e curarle bene. Se prese tardi diventa un problema per la vista e per la persona.
Per questa edizione è tutto. Da Marco Caracciolo, a risentirci.
Abbiamo trasmesso Salute e Società, notiziario di divulgazione medica a cura di Marco Caracciolo. Per consultare l'archivio delle puntate precedenti, visitate il sito internet www.divulgazione.it.